È vero quanto diceva, abbiamo ascoltato nella preghiera, Signore, il tuo amore non è come il nostro, il tuo amore eterno, noi non abbiamo un amore eterno, siamo molto vulnerabili, siamo fatti di momenti alti, momenti bassi, è vero? Questo accade nella nostra vita. E forse anche per questo che credo che ognuno di noi, quando si mette davanti al Signore personalmente, si chiede, Signore, ma io ti amo come tu vorresti, Signore, io sto facendo la tua volontà. Io ti sto glorificando. Mi piaceva l'altro giorno, si parlava con un giovane che mi diceva, ma secondo te in che modo mi sto comportando io? In che modo ci stiamo comportando noi come coppia davanti agli altri, davanti ai credenti, davanti ai non credenti? È stato bello, è bello porsi queste domande, fermarsi ogni tanto. A volte siamo presi da tante cose, ma non ci fermiamo mai a considerare veramente cosa il Signore pensa di noi, cosa gli altri pensano di noi, come viviamo la vita cristiana, come ci muoviamo nella vita cristiana, se glorifichiamo il Signore, se il Signore dice sono contento di te, sono osservazioni molto importanti, solo che a volte ci facciamo prendere dalla foga di tante cose, ma il Signore ci richiama a questo, sapete? Mi rendo conto che spesso noi ci avviciniamo al Signore con i nostri sentimenti, con il nostro animo, siamo fatti di animo, ma non ci dobbiamo accostare solamente con l'animo alle cose di Dio, nel comprendere le verità di Dio, nel comprendere il sacrificio di Dio. Ma il Signore ci chiama ad avvicinarci anche con lo spirito che si lascia a sua volta istruire dallo Spirito Santo. E questo è importante. Mi rendo conto che quando è lo Spirito a parlare al nostro spirito, allora tutte le verità assumono una forma differente, una forma diversa. E in quel momento quelle verità che il Signore ci insegna attraverso lo Spirito, al nostro spirito, sono delle verità che rimangono, sulle quali noi costruiamo la nostra vita spirituale. Non so se siete d'accordo, è vero? Invece, quando le cose sono puramente oppure ci mettiamo dentro molto dell'animo, allora vediamo che le cose tendono poi a cadere, tendono poi a spegnersi, tendono poi a diventare una normale routine. Ed è interessante che riflettevo proprio in questi giorni su un versetto che troviamo in Galati, capitolo 1, versetto 4. Il titolo che davo a questo versetto era Il Vangelo in breve, il Vangelo in breve. È straordinario, noi troviamo molti versetti nella Bibbia che sono corti ma di ricco e profondo contenuto. E questo è uno di quei versetti. Mi rendo conto che dicono che gli italiani siamo persone che parliamo tantissimo, no? Che diciamo tante parole. Anche se comunque nel momento in cui traduciamo le sorelle cinesi ho scoperto che loro sono più lunghi di noi, forse perché chi traduce in italiano ridimensiona, giustamente, e ci dà il succo, no? Però mi faceva riflettere, vedete, anche quando parla Gesù. Gesù dice delle parole, dà delle affermazioni che sono brevi, ma sono profonde, nascondono delle verità incredibili. E così anche questo versetto nasconde delle verità incredibili. Ed è straordinario perché quando andiamo ad esaminare la parola di Dio, vediamo l'ordine che Dio usa proprio per spiegare le sue verità. Allora, leggiamo prima questo versetto, Galati 1, leggiamo magari dal versetto 3 al versetto 4. Dice: Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci o strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, a quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Veramente che il Signore benedica la sua parola. È interessante, poche parole, ma sono molto profonde. Oggi ci poniamo molti problemi noi, no? Allora aspetta, devo capire come spiegare il Vangelo della salvezza ad una persona. Oggi diciamo, anche noi credenti, sì è vero, la Bibbia è un po' difficile, però mi rendo conto che il Vangelo, questa buona notizia che il Signore ha voluto dare, è anche qualcosa di semplice, qualcosa di elementare, qualcosa di comprensibile, ma è importante che questo Vangelo venga recepito attraverso lo Spirito. Questo Vangelo deve cadere, questo seme deve cadere nello Spirito, altrimenti ci saranno dei problemi. Come voi sapete, o chi non lo sa, l'Epistola ai Galati è un'epistola che Paolo scrive ed è un'epistola dove Paolo, è una lettera dove Paolo è molto, molto deluso. Deluso da questi credenti perché? Perché nel momento in cui si sono presentati dei falsi dottori, questi credenti, una buona parte di questi credenti, li hanno ascoltati, gli sono andati dietro. Una buona parte di questi credenti cosa ha fatto? È tornato indietro. In poche parole, noi vediamo questi falsi dottori che cosa pensavano? Dobbiamo stare attenti, cari fratelli, perché questi uomini pensavano alla loro gloria. E questo è qualcosa che si ripete nella storia. Non è solamente qualcosa circoscritto a quei tempi, è qualcosa che si ripete. Allora con questo cosa voglio dire? Stiamo attenti a chi abbiamo vicino? No, non è questo il senso che ci vuole insegnare la parola di Dio. Ma quello che il Signore ci vuole dire, attenzione quando noi ci avviciniamo alla parola di Dio, dobbiamo comprendere bene quelle che sono le dottrine che il Signore ci insegna. Ed è bello perché vediamo proprio in questa epistola che l'Apostolo Paolo cosa fa? Risponde a delle affermazioni che vengono fatte. L'Apostolo Paolo cerca di mettere ordine nella mente e nel cuore di questi credenti ed è interessante che lo fa in che modo? Basandosi sulle loro esperienze. Stiamo parlando di credenti, credenti che avevano accettato il Signore, credenti che stavano servendo il Signore, credenti che avevano avuto l'esperienza dello Spirito Santo nella loro vita e hanno visto i miracoli nella loro vita, intorno a loro, nella Chiesa, di quello che lo Spirito Santo faceva. Ed è bello che questo versetto che noi abbiamo letto, in questo versetto l'Apostolo Paolo è come se desse un principio per tutte le risposte che poi dà nella lettera ai Galati. Ed è bello perché? Perché vediamo che è proprio l'introduzione. Io credo che questo sia il versetto chiave di tutta l'epistola ai Galati, di tutta la lettera ai Galati. E vediamo proprio che l'Apostolo Paolo, attraverso questo versetto, vuole fare una cosa molto importante. Innanzitutto riportare questi credenti all'opera della croce, dicendo, attenzione, non lasciatevi prendere dall'animo, ma ritornate alla croce. Non lasciatevi prendere da quelle cose che sono altalenanti nella nostra vita, no? Allora oggi sono bravo, mi sono comportato bene, allora io oggi, se dovessi morire, vado con il Signore. Questo è quello che fa il mondo, perché comunque recepisce il cristianesimo solamente attraverso il sentimento. Ma questo non è quello che fa Dio. Ed è interessante che l'Apostolo Paolo cerca di fare proprio questo, di portarli all'opera della croce, in modo che loro possano comprendere veramente, afferrare in modo forte, basilare, quelle che sono le dottrine, la dottrina della salvezza. Poi non solo, ricorda che Cristo è al centro di ogni cosa, senza quel sacrificio non si può fare niente. Il sacrificio di Cristo è qualcosa di indispensabile, di unico, e lui lo ricorda proprio in questi versetti. Ed è importante ritornare a queste cose, è importante pensare a queste cose, è importante recepire queste cose con il nostro spirito, ripeto, sempre attraverso lo Spirito Santo che parla al nostro spirito. Perché? Perché questo ravviva la nostra fede, cari fratelli. Quando noi ci sentiamo spenti? Quando viviamo un cristianesimo di sentimenti. E allora ci fermiamo alle prime offese, allora ci fermiamo alle prime delusioni, che non sono necessariamente dovute al fratello che ci sta vicino, ma sono dovute anche a noi stessi. Ma quando noi mettiamo Cristo al centro di ogni cosa, ed è quello che l'Apostolo Paolo in questa epistola vuole fare, cosa succede? La nostra fede si ravviva, la nostra gioia si ravviva, la nostra speranza è viva. Allora cominciamo a vedere che le nostre preghiere cosa sono? Signore, ritorna. Noi vogliamo venire con te. E questo è molto importante. Non solo, incoraggia il nostro servizio. Ieri Genovaro ha mandato delle foto di fratelli che sono perseguitati, dicendo poi chi vuole altre foto, sono un po' dure, le può chiedere. E io le ho chieste e le ho viste. Sinceramente mi sono rabbrividito. Eppure sono persone, sono credenti, sono figli di Dio che a motivo della fede muoiono. La loro speranza è viva, non hanno creduto con il sentimento. Non stanno vivendo l'evangelizzazione perché è bello, perché sono circondati da credenti o perché magari ci sono credenti che pregano per loro. Vivono questo servizio, questa missione perché il Signore ha toccato il loro cuore. Allora sono pronti a morire perché sanno dove vanno. Nel messaggio che abbiamo ascoltato, che ci è stato mandato, se l'avete letto, diceva proprio questo. Quest'uomo che lavora con Fardas, questo fratello che lavorava con Fardas, evangelizzavano insieme, a un certo punto l'hanno preso e gli hanno detto se tu rinneghi Cristo, allora noi ti lasceremo in vita. Ma lui ha preferito andare nella sua casa celeste, c'era scritto nel messaggio. È vero, com'è importante. Però questo non è il frutto del sentimento. Questo è frutto di uno spirito permette allo Spirito Santo di parlare, di modificare la propria vita. Allora vediamo in questi pochi versetti, in un versetto solo, vediamo proprio il Vangelo. E questo Vangelo in breve, ma ripeto, molto profonda. E vediamo tre aspetti di questo Vangelo. Innanzitutto un'opera sostitutrice. Se abbiamo letto, vediamo, dice nel versetto 4 che ha dato se stesso per i nostri peccati. Io non so quando ci fermiamo magari a leggere o a meditare la parola di Dio, se magari lo facciamo molto velocemente, ma se ci soffermiamo ci rendiamo conto che è molto, molto profondo, come i canti che abbiamo cantato, no? Abbiamo detto che Dio è sceso in terra, è straordinario. Non abbiamo detto Gesù era in terra, non perché Gesù non è Dio, ma abbiamo detto Dio è sceso in terra. Questo ci ricorda, porta alla nostra mente e al nostro cuore che cosa? Ci porta a ricordare e a non dimenticare che Gesù Cristo era Dio, è Dio, scusatemi, e che Gesù Cristo, come Dio, era servito. È vero o no? Allora vedete, ci sono delle frasi importanti e noi vediamo prima di tutto un'opera sostitutrice, dice ha dato se stesso per i nostri peccati. Un secondo aspetto vediamo, dice, per sottrarci al presente secolo malvagio, un'opera di salvezza e diciamo pure anche di vittoria. Guardate com'è profondo questo versetto. Terzo aspetto, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Vediamo un'altra opera, che è l'opera di ubbidienza. E tutto questo a me mi faceva riflettere, dicevo, Signore, veramente, è straordinario. Guardate un po', un solo versetto che ci parla dell'opera di Cristo in un modo straordinario, facendoci scendere proprio nelle profondità di quello che è la parola ispirata dallo Spirito Santo. Ed è importante tutto questo, perché? Perché quando andiamo a vedere l'Apostolo Paolo cosa fa? Si trova davanti a una chiesa che comunque sta barcollando, di fronte a dei credenti che purtroppo sono stati abbindolati, dei credenti che hanno subito degli attacchi da parte del nemico. E purtroppo sono attacchi dottrinali. Oggi ancora ci troviamo a vivere questi aspetti, no? Quando uno non cresce personalmente davanti al Signore, allora subisce degli attacchi e non sa più cosa credere, diventa una barca sballottata qua e là. Però è interessante che l'Apostolo Paolo vuole comunicare una cosa molto importante a questi credenti. Erano credenti che comunque cercavano, hanno accostato a sacrificio di Cristo anche delle opere pratiche, come diceva la legge. Cercavano di rispettare la legge, perché alcuni dicevano, ma guarda, non è sufficiente solamente Cristo. Ascoltiamoci, dai, dobbiamo fare anche noi qualcosa. Questo succede ancora oggi. Ancora oggi ci sono alcuni credenti che vanno alla ricerca di qualcosa che possano accostare a quello che è il sacrificio di Cristo, come se il sacrificio di Cristo fosse qualcosa di poco conto. Ed è bello che l'Apostolo Paolo comincia nel versetto 3 con il dire, col chiamare Gesù come Signore. È importante. Noi dobbiamo riflettere che Gesù non è stato solamente perfetto uomo, ma Gesù è stato anche perfetto Dio. È anche perfetto Dio. E quando diciamo che Gesù è Signore, cosa viene in mente alla nostra mente? È importante questo, eh? Almeno io mentre meditavo queste parole dicevo, Signore è vero, io non posso dire Gesù solamente ha dato la sua vita, è Dio, ma io quando mi accosto a te devo dire, tu sei il Signore. Sapete, anche i discepoli hanno dovuto imparare questo. Quando ci troviamo alla fine del ministero di Gesù, dopo che ha dato la sua vita, a un certo punto Tommaso cosa fa quando vede Gesù? Lo chiama Signore. Perché lo chiama Signore? Prima lo chiamava Gesù, ma adesso lo chiama Signore. Perché lo sta chiamando Signore? Perché ha capito che se Gesù è risorto, non è solamente un uomo, ma è anche il Signore, il creatore di ogni cosa. L'Apostolo Pietro, quando Gesù gli dice, Pietro, buttate le reti sulla parte destra, dice, Signore, ma non abbiamo pescato niente, però se tu lo dici, cosa fa alla fine quando raccoglie tanti pesci che si stava spaccando la barca? Dice, Signore, allontanati da me, io non sono degno di te. Ma mi piaceva questa espressione, lo riconosce come Signore, cioè quello che tu hai fatto lo può fare solamente Dio e non lo può fare nessun altro. E ad una chiesa che viveva la confusione spirituale, l'Apostolo Paolo dice, ricordatevi che quel Gesù che vi ha salvati, quel Gesù che ha donato la vita per voi, è il Signore. In Colossesi è bello, i passi di Colossesi, dove dice a un certo punto, egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura e lui ha creato ogni cosa. Per mezzo di lui sussiste, si mantiene ogni cosa. Lui è Signore. Ed è bello perché dico, ma tu guarda un po', in questi pochi versetti l'Apostolo Paolo sottolinea. Ricordiamoci, cari fratelli, che questa mattina noi stiamo adorando il Signore, il creatore di ogni cosa. E questo naturalmente ci porta a gioire. Perché? Perché non è venuto un angelo, non è venuto un uomo che Dio ha scelto, ma è venuto il creatore di ogni cosa a darci la vita eterna. Allora è importante. Poi dice, ecco, lui che ha dato se stesso per noi. Anche qua mi faceva riflettere. Quando penso al Signore che ha dato la sua vita per me, io penso che Lui è morto per i miei peccati. Io penso che Lui doveva morire per forza per i miei peccati. E non è sbagliato tutto questo. Però qua dice una cosa importante, interessante, l'Apostolo Paolo. Ha dato se stesso per i nostri peccati. Vuol dire che in poche parole, a un certo punto Gesù dice... Togliti, perché io voglio prendere il tuo posto. E riflettevo sotto tre aspetti. In che senso ha dato se stesso per i miei peccati? Come vivevo io? Vedete, molti vivono il peccato senza rendersi conto di quello che è il peccato e di quello che porta il peccato nella loro vita. Ma si rendono conto solamente a frittata fatta, quando ormai non c'è più niente da fare, vero? Ed è interessante perché l'Apostolo Paolo dice, ma sai... Sotto tre aspetti il Signore ha dato se stesso per noi. Cioè vuol dire che Lui, in poche parole, ha preso il nostro posto. Allora noi vediamo, innanzitutto davanti al mondo. In che senso davanti al mondo? Davanti al mondo che ci accusava. Voi non siete mai stati accusati dal mondo, giustamente? Non siete mai stati accusati dalle persone, giustamente? A me portava alla mia mente il passo di Luca 23, dove vediamo Barabba. Barabba a un certo punto è stato accusato dalle persone e dice la scrittura molto chiaramente che Barabba era un omicida, un sovvertitore della legge, era un ladro. Giustamente i romani cosa hanno fatto? I romani rappresentavano la legge e hanno detto tu devi essere crocifisso. E non stavano dicendo qualcosa di sbagliato. I giudei cosa hanno fatto? Hanno detto tu devi essere crocifisso. Il mondo che li condannava. E io vi devo dire, ho fatto un esame nella mia vita. E ho detto, è vero, quante volte ho fatto cose sbagliate e il mondo giustamente mi ha condannato. I miei amici, i miei familiari mi hanno condannato dicendo, tu hai sbagliato. Tu devi pagare la pena del tuo peccato. E cosa fa il Signore? Prende il posto di Barabba. Quel Barabba siamo noi. Vedete, questo significa, il Signore cosa fa? Prende il nostro posto. Il mondo ti sta giudicando? Prendo io il tuo posto. Cosa ha fatto il mondo nei confronti di Gesù? L'ha giudicato, eppure lui era innocente. Il mondo ha detto, libera Barabba e crocifiggi Gesù. Il mondo ha detto, questo Gesù sta bestemmiando contro Dio. Ha preso il nostro posto davanti al mondo. Non è poco, eh? Non è poco. Oggi il mondo ci può giudicare, ma noi cosa diciamo? Non sono perfetto. Per questo ho avuto bisogno del sacrificio di Cristo, è vero? Quel sacrificio ci ha dato la libertà anche davanti al mondo. Quel sacrificio ci ha giustificati anche davanti al mondo. Poi non solo, vediamo un altro aspetto di questo prendere il nostro posto. La nostra coscienza. Sempre in Luca 23. A voi è capitato che la coscienza non vi lasciava in pace? A me è capitato, e capita ancora adesso. Avete ascoltato la notizia di quel ragazzo che è andato in vacanza in Sardegna con la sua ragazza, un ragazzo piemontese, no? Un 40 giorni fa è successo che hanno avuto una lite molto forte e lui ha preso il coltello da cucina e l'ha uccisa perché è stato umiliato da questa ragazza. Erano insieme da diverso tempo. Però questo qua aveva un alibi, diceva no, attenzione, non l'ho uccisa io. È entrato qualcuno in casa e l'ha uccisa. Perciò non sono stato io. Per 40 giorni lui si è dichiarato innocente. Stamattina, ieri sera, dicevano finalmente è crollato. E ha confessato. Come è crollato? È crollato, non ce l'ha fatta più. Ha detto sono stato io. La coscienza è stata così forte. Non lo lasciava in pace. E mi ha fatto riflettere, Signore, è vero. Tu hai preso il mio posto anche in questo. La coscienza non lo lasciava in pace. E mi faceva riflettere un po' a quella scena di quando delle persone religiose volevano lapidare quella donna che è stata presa in flagrante adulterio, no? Cosa ha fatto Gesù? Gesù a un certo punto dice: attenzione, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Cosa hanno fatto queste persone? Sono andate via. La coscienza è stata forte. Si sono fatti un esame. Allora è vero, il Signore ha preso il nostro posto anche in questo. Oggi, quando la nostra coscienza ci giudica, voi cosa dite? Perché ancora adesso la nostra coscienza ci giudica, eh? Ancora adesso i peccati che abbiamo fatto prima di accettare il Signore ritornano a galla e ci dicono: ma tu, ma tu. A me capita. Però sapete qual è bello? Ah, tutto è stato pagato. Ha preso Gesù Cristo quel posto. Non sono più sotto la condanna. E c'è un terzo aspetto di quello di prendere il nostro posto, che è quello davanti al nostro giudizio. Scusatemi, il secondo, quello di lapidare, era la parola che ci condanna, la parola che ci condannava. Infatti è Gesù che parla a queste persone e gli dice: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. E in effetti questi uomini, davanti alla parola, si sono trovati mancanti, davanti alla parola che Gesù gli disse. Il terzo aspetto è invece la coscienza, e lo vediamo nel ladro. In questo ladro che sulla croce cosa fa a un certo punto? Dice al suo collega ladro: dice, ma stai zitto tu, dai, stiamo zitti noi, perché noi stiamo pagando il giusto giudizio per la pena, per le azioni che abbiamo commesso. Anche questa è la coscienza. Ed è vero, il Signore nella nostra coscienza ha preso il nostro posto. Per quanto riguarda la parola di Dio che ci condannava, la legge che ci condannava, ha preso il nostro posto. Anzi, il Signore addirittura sulla croce si è preso la nostra maledizione. Allora, quando riflettiamo su questo, ci rendiamo conto, ecco cosa vuol dire prendere il nostro posto. Però quando Gesù ha preso il nostro posto, non si è difeso. Vedete, a volte noi prendiamo il posto di altre persone, no? Più deboli, e diciamo: aspetta, ci penso io a tutto, lascia. Però tiriamo fuori le unghie e ci difendiamo. Ma una delle cose che mi colpiva è l'atteggiamento di Gesù. Allora Gesù prende il nostro posto, ma vedete che non dice una parola. Mi rendevo conto come la scrittura, in tanti passi dove si parla di Gesù, da Isaia 53, da Prima Pietro capitolo 2, e tanti altri passi dove si parla di Gesù nel momento in cui veniva giudicato, nel momento in cui veniva interrogato, nel momento in cui si trovava davanti alle autorità religiose, alle autorità anche romane, Gesù non apre bocca, sta in silenzio. E questo mi ha fatto riflettere, dicevo: Signore, è vero. Tu sei stato zitto, tu hai preso i miei peccati, ma non ti sei difeso, sei stato zitto. Vedete, a me ha fatto riflettere l'atteggiamento di persone che quando riconoscono il proprio peccato non si difendono, stanno in silenzio. Qual è il nostro atteggiamento quando riconosciamo di aver sbagliato? Ci difendiamo? Stiamo zitti e non diciamo più niente. Gesù ha fatto la stessa cosa. In tutto e per tutto ha preso il nostro posto. Ha preso il nostro posto. Però questo è molto interessante, perché cosa suscita nel nostro cuore tutto questo? Ecco perché stavo dicendo: non lasciamoci toccare solamente l'animo. Sto vedendo molto spesso che si è toccati da quelle che sono le sofferenze che Gesù ha patito, il che non è sbagliato. Però a volte mi rendo conto che con molta facilità ci soffermiamo solamente su particolari che toccano il nostro sentimento. Ma il Signore non voleva toccare il nostro animo, voleva toccare il cuore, perché è il cuore che cambia. Vedete, quando io leggo dell'Apostolo Paolo che riflette su quello che è stato il sacrificio di Cristo, la sostituzione di Cristo alla sua morte, alla morte di Paolo peccatore, e invece Cristo ha preso il suo posto, cosa fa? C'è qualcosa che lui dice sempre, lo dice in Galati, lo dice in Prima Timoteo: Signore, io non ero degno. Signore, io ero l'ultimo. Allora mi sono chiesto: lo suscita anche in me questo? Lo suscita anche in voi, fratelli? Quando noi pensiamo al fatto che Cristo ha preso il nostro posto, cosa suscita nel nostro cuore? Grazie, Signore, è tutto finito? Diamo valore a quello che è il sacrificio di Cristo. Per dargli valore dobbiamo capirne l'entità. E questo è proprio quello che l'Apostolo Paolo sta facendo nei credenti della Galazia. vuole fare proprio questo, vuole in poche parole portare questi credenti a riflettere attentamente, a dire: ma come mai voi siete tornati indietro? Forse non vi siete soffermati a capire, a comprendere quello che è stato veramente il sacrificio di Cristo per voi, a comprendere che Lui ha preso il vostro posto, a comprendere che Lui è Dio. Perché l'importanza di comprendere che Lui è il Signore è fondamentale. Altrimenti la salvezza sarebbe qualcosa che possiamo perdere. Ma sapere che è Dio, Dio Gesù, che ha compiuto questa salvezza, per noi è una grande gioia, non la possiamo più perdere. E questo è fondamentale. Allora vediamo un altro aspetto che ci viene detto in questo Vangelo così breve. Non solo che Gesù è Signore, non solo che Gesù ci ha sostituiti, ha preso il nostro posto, ma dice anche un'altra cosa importante. Ci ha strappati al presente secolo malvagio. E qui vediamo l'opera di salvezza, l'opera di vittoria che il Signore ha compiuto nella nostra vita. Quando pensiamo a questo, forse noi pensiamo che dobbiamo uscire fuori da questo mondo. Forse noi pensiamo che il Signore ci deve togliere immediatamente da questo mondo. Molti ragazzi, soprattutto ragazzi o giovani che si convertono, che si arrendono al Signore, passano attraverso uno step, no? Che è quello di dire: ma mi sono convertito veramente? E allora noi gli facciamo: come mai questa domanda? Ma sai, non vedo un grande cambiamento in me. Quando ti sei convertito? Ma mi sono convertito una settimana fa, mi sono convertito un mese fa. Cari fratelli, è il Signore che dopo lavora nella nostra vita. Non vediamo un cambiamento da oggi a domani, no? Allora ci si pensa che in quel momento, nel momento in cui noi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, allora siamo diventati puri e perfetti. Ma non è così. Ed è interessante che la parola dice che però ci ha strappati da questo presente secolo malvagio. Se ci ha strappati, perché io oggi mi ritrovo ancora a combattere con quelle che sono i vecchi desideri? Perché io oggi mi ritrovo a vivere le stesse tentazioni che avevo prima di conoscere il Signore? Signore, ma ci ha strappati da questo presente secolo malvagio oppure no? Questa è la riflessione che veramente facevo. Ed è interessante perché noi vediamo che la parola di Dio dice che questo mondo giace sotto il potere del maligno, e noi lo vediamo chiaramente. Questo mondo non è che si comanda da solo, assolutamente, ma è il maligno che comanda completamente questo mondo. E addirittura l'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 5,10 che attenzione, non mischiatevi con i fornicatori. Dice però, non è che non potete proprio fare nulla, leggo il versetto, dice: vi ho scritto nella lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo e con gli avari e i ladri e con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Questo è un mondo dominato da Satana. È un mondo dove c'è fornicazione. Quando diciamo fornicazione non la dobbiamo intendere solamente a livello sessuale, ma dobbiamo intenderla anche a livello di statue. Diceva bene prima Stefano, abbiamo avuto una grande liberazione. E la prima liberazione che abbiamo avuto è quella degli idoli, persone che si prostrano davanti agli animali, ai quadrupedi. Oggi noi quando vediamo tutto questo ci mettiamo a ridere. Oggi quando noi entriamo in una chiesa dove ci sono delle statue, noi ci mettiamo a ridere. Ma ci sono persone che invece ci credono fermamente. Questa è fornicazione, fornicazione spirituale. Ma non solo, la fornicazione possiamo vederla anche sotto altri aspetti che riguardano la nostra condotta, non dare la precedenza al Signore. Anche questo è un aspetto di fornicazione, di peccato che il credente purtroppo può commettere. Ma ritornando a quello che dicevamo prima, allora noi non siamo usciti dal mondo. Anzi, addirittura dice ancora l'Apostolo Paolo, questo mondo è così accecato che addirittura non riesce a comprendere, a capire la verità di Dio, a conoscere il Signore, ma davanti a loro sono completamente coperti. Allora qui è interessante. Da cosa siamo stati strappati? Perché vediamo un'opera di salvezza e di vittoria? Perché il Signore, attraverso la morte, ci ha dato la libertà. Non ho il tempo di leggerlo, ma i passi di Romani capitolo 6 e Romani capitolo 7 ci parlano della liberazione. Romani capitolo 6 ci dice che noi siamo stati battezzati in Cristo, perciò ci parla della nostra morte, identificazione nella persona di Gesù Cristo. Indispensabile perché? Per poter dire davanti al nemico che governa questo mondo, davanti al peccato che ancora oggi ci tenta, no. È poco questo? No. Io non lo voglio fare. Abbiamo il potere, la capacità di dire non lo voglio fare? Sì. Quella morte ci ha dato la capacità. Quando viene detto ci ha strappati proprio da questo. Ci ha strappati da questo. Ci ha strappati da quel modo di pensare che noi dobbiamo operare per avere la vita eterna. Noi dobbiamo fare delle opere per piacere a Dio. Cosa ha fatto? Ci ha strappati. Dice no, non è più così. Ed è bello perché, per chi conosce il greco, si dice che nell'originale proprio questo termine strappare è qualcosa proprio di drastico, di molto veloce. È come per dire quando vediamo una catena di montaggio di bottiglie che vengono imbottigliate, no? Quando tu devi prendere una bottiglia, cosa devi fare? Devi fare un gesto molto veloce. Tac! Come se strappassi. Questo è quello che Dio ha fatto per ognuno di noi. Questo è quello che Dio ha compiuto nella nostra vita. Allora vediamo che il maligno non ha più potere su di noi. Tutto dipenderà da noi. Noi oggi possiamo dire no, perché il sacrificio di Cristo ci ha strappati da tutto questo, da questo vano modo di pensare. E la morte di Cristo ci ha battezzati proprio in Lui. Noi siamo stati battezzati in quella morte. È qualcosa di straordinario, vedete? Allora la legge non ha più nessun potere sopra di noi. Ed è bello il passo di Giovanni 12,31, dice Gesù che dice questa parola, queste parole. Ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Cioè cosa vuol dire? Non avrà più potere sui credenti. Chiunque è battezzato in Cristo, chiunque riconosce il sacrificio di Cristo, beh allora il nemico non ha più potere. Allora vedete, in questi pochi versetti, opera di salvezza, ci ha strappati, e opera di vittoria, abbiamo vinto sul peccato. E Paolo dice, mi raccomando, soprattutto ai Galati, mi raccomando, non lasciatevi ancora intortare da quelli che sono i ragionamenti delle persone, dalle false dottrine. Non ritornate indietro, non vale la pena. Vi rendete schiavi. Dio ci ha dato la libertà. E un terzo aspetto che vediamo è l'opera di ubbidienza. L'Apostolo Paolo si trova a dire che non solo noi siamo stati salvati, siamo stati strappati, non solo che Gesù ha preso il nostro posto, si è sostituito, ma dice a un certo punto tutto questo è la volontà di Dio. Bello, ancora questa mattina si è detto nei canti, nelle preghiere, che questa è la volontà di Dio. La volontà di Dio che Gesù venisse sulla terra, morisse per noi, che Gesù ci desse la vita eterna. Ma non solo. Quando vediamo la volontà di Dio la vediamo sotto due aspetti, naturalmente ci possono essere tanti aspetti, però lo vedevo sotto due aspetti. Il primo era la volontà di Dio che Gesù Cristo morisse. Non c'era un sacrificio uguale a quello di Cristo che poteva darci la vita eterna. Non c'era un altro sacrificio che poteva pagare al posto nostro. Non c'era un'altra persona che poteva prendere il nostro posto, ma solo e unicamente Gesù Cristo. Era solo Lui che poteva pagare il nostro debito. Se andiamo a leggere in Giovanni, capitolo 19, versetto 30, a un certo punto alla fine Gesù dice sulla croce, quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto. Questo termine compiuto vuol dire ha pagato il suo debito. È come se Gesù in quel momento stesse dicendo, boh, io adesso ho pagato il mio debito, questo debito davanti al Signore, questo debito per ognuno di noi. Nessuno più ci può chiedere altro, assolutamente non ci possono chiedere nulla. Perché? Perché Gesù ha compiuto ogni cosa. Ed è importante questo. Non dobbiamo aggiungere nient'altro. Allora, la prima cosa che vediamo nella volontà di Dio che Gesù compie è proprio questo. Compiere l'opera che il Padre gli ha affidato. E spesso leggiamo nel Vangelo di Giovanni che Gesù è venuto a fare la volontà del Padre. Dice, io non mangerò di questo cibo. Il mio cibo qual è? È fare la volontà del Padre mio. E un secondo aspetto è che ogni uomo sia salvato attraverso Gesù Cristo. Oggi vediamo l'ecumenismo, questo ecumenismo che abbraccia anche purtroppo realtà evangeliche. Ecumenismo che non è biblico, ecumenismo che è antibiblico. Oggi vediamo persone che dicono, vabbè, comunque l'importante è credere che Dio ci sia. Oggi ci sono persone che danno la loro vita per la propria religione, dicendo comunque io credo che Dio c'è, Mi hanno sempre insegnato così e vado avanti così. Quando noi leggiamo in questo passo, secondo la volontà di Dio Padre, stiamo comprendendo anche un altro aspetto. Il Signore sta dicendo, se tu credi, se tu pensi che siano le opere, se tu pensi sia il frequentare un ambiente religioso, se tu pensi sia fare qualche sacrificio, attraverso qualche sacrificio puoi ricevere la salvezza, ti stai sbagliando. Solo ed unicamente Cristo. Oggi il mondo cosiddetto cristiano, più di una volta li sento dire, vabbè, comunque anche i musulmani sono salvati. Noi non conosciamo il cuore delle persone. Ecco perché non dobbiamo agire secondo il sentimento, ma con lo spirito. E la parola di Dio è chiara, la parola di Dio ci dice assolutamente. La volontà di Dio era solo attraverso la persona di Cristo. Infatti non c'è nessun altro mediatore fra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù. E questa è la volontà di Dio, che credano, che riconoscono Cristo come il Salvatore. Allora vedete, pochi aspetti, un versetto che veramente nasconde molte profondità. Sicuramente se voi vi soffermate potete vedere altre cose che nascondono questi versetti, no? Un'opera completa, un Vangelo in breve, poche parole ma profonde, che abbracciano tutta la nostra vita, che rinfrancano quei cuori, quegli spiriti che forse magari si lasciano un po' abbindolare. Invece in questo caso no, la parola ci dà forza. Allora qual è la conclusione di tutto questo? Mi piacevano questi versetti. In 2 Corinzi capitolo 5 sarebbe da leggere versetto 1 a 17, ma leggo solo io. Versetto 10. A un certo punto l'Apostolo Paolo parla del giudizio che avremo davanti a Cristo, il tribunale di Cristo, dove tutti i credenti compariranno. Dopo aver parlato anche dei privilegi, dopo aver parlato anche della presenza dello Spirito Santo nel cuore dei credenti, cosa fa? Ci mette a conoscenza e dice, guardate fratelli, il Signore un giorno giudicherà. È importante che sappiamo questo. Passeremo anche noi attraverso il giudizio, anche attraverso dei premi che il Signore ci darà. E dice, sapendo questo, cosa fate? 2 Corinzi 5,11. Consapevolo di questo, diamogli il timore che gli spetta. Io credo sia fondamentale questo. Perché Paolo comincia questo breve Vangelo dicendo il Signore Gesù Cristo. Noi sappiamo che il Signore ha dato la sua vita per noi? O pensiamo che è di serie B Gesù Cristo? Pensare che Gesù è il Signore e ha dato la sua vita per noi, per me, questo mi porta a dare che cosa? A dargli il timore che gli spetta. E l'Apostolo Paolo questo lo fa. I credenti che oggi vivono in questo modo la salvezza, il sacrificio di Cristo, questo lo fanno. Un altro aspetto, 2 Corinzi 5,16 dice, ora che non lo conosciamo più solo sotto il punto di vista umano, ma lo conosciamo come Signore che è risorto. Lo conosciamo come Signore che è risorto? Allora diamogli il giusto timore. Un altro aspetto, ecco che siamo nuove creature e siamo chiamate a vivere in novità di vita. Sempre 2 Corinzi 5,17. Un altro aspetto fondamentale. Il nuovo uomo vive in modo diverso. Salvato, vittorioso e che comprende che il Signore dei Signori gli ha dato anche la vittoria sul peccato. Allora automaticamente tutto questo ci porta a dire Signore, come Paolo, io non meritavo, ma davanti a questo voglio gridare e dire grazie. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per noi. E tutto questo sacrificio è stato compiuto, ripeto, dal Signore che ha creato i cieli e la terra. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Amen. Passiamo un breve momento ringraziando il Signore, dopodiché passeranno i singoli.